Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
Nel novembre 2022 la cronaca locale abruzzese riporta un nome di un personaggio che era libero ed era un cittadino come tanti fino a quel momento, ma lui non è mai stato un cittadino come tanti e mai lo sarà. La sua storia però inizia tanto tempo prima. Il suo nome è Massimo Ballone. In Abruzzo, per chi frequenta un minimo l'ambiente o è un minimo appassionato, diciamo, di malavita locale, come sono sempre stato io fin da bambino praticamente, è un nome che si conosce molto molto bene. È probabilmente il Massimo Carminati abruzzese. E la sua storia inizia con la banda Battestini, che è la Magliana d'Abruzzo. In questo speciale io ho deciso di mettere tutte le mie conoscenze a servizio di un racconto che non è solo il racconto della banda, ma è il racconto delle tradizioni e della cultura proprio della mia città, perché io non sono di Pescara, io sono di Roseto, che è lì vicino, attualmente tra l'altro spesso vivo a Chieti, però che è un po' la mia provenienza intesa come regione, ma soprattutto come la costa, la famosa Costa Nostra di Luix. È proprio da lì che parte tutto, perché ogni città, ogni regione, ogni provincia ha le sue abitudini e le sue esigenze. Da queste esigenze qui nasce poi lo stile della criminalità locale. Ovviamente erano gli anni 70-80, anni in cui era tutto diverso. C'era ancora forte la figura del bandito, che oggi è veramente rarissima, perché con la tecnologia è difficile oggi essere bandito, è quasi impossibile ed è quasi sicuro che prima o poi la pacchia finisce. Alla fine della fiera è sicuro quasi sempre, nel momento in cui scegli questa vita tu sai che probabilmente finirai o in galera o morto ammazzato. Questo è poco, ma sicuro. Ma oggi le probabilità che tu finisca in galera molto prima del tempo sono ancora più attuali, soprattutto perché anche il mestiere, no? Oggi non c'è più magari chi te lo insegna in un certo modo, c'è anche da dire questo. E così iniziò la carriera di Massimo Ballone in quel di Pescara, il suo quartiere San Donato, quando Rolando Battestini, fondatore della banda, lo va praticamente a prelevare dicendogli: vogliamo fare una rapina? Ti va? Semplice. E Massimo Ballone si ritrova ad avere 100 lire in tasca ad avere 45 milioni di lire in questo loro primo colpo insieme. La banda viene fondata appunto da Rolando e con suo fratello Pasquale, che però era un po' una mina vagante, una testa pazza. Parliamo di uno che aveva ammazzato una persona a mani nude nei tempi in cui la banda si stava sviluppando, quindi era in carcere. Parliamo di un personaggio ribelle che cercava sempre le evasioni. Diciamo che il vero leader, per una questione di attitudine e di mentalità, era proprio Rolando, che fondamentalmente era un ragazzo pieno di sé, con una grande personalità. Per me il vero capo, il vero rappresentante della banda è e sarà sempre Massimo Ballone, per motivi anche dovuti al fatto che è l'unico che alla fine della fiera non ha fatto una fine de merda, nel senso che lui è rimasto sempre uomo d'onore. E anche oggi, 61 anni, nuovamente preso traffici da Napoli, stupefacenti, è lui il referente del centro Italia per la malavita. Questo è il discorso, è lì la grandezza, il prestigio criminale. Per questo per me io riconosco in lui la figura del capo, anche se così come ecco alla banda della Magliana si riconosce la Magliana in Renatino De Pedis, punto, con cui tra l'altro la banda battestina ha avuto a che fare, ma anche se il fondatore è stato Giuseppucci, per fare, no? Per parlare proprio del romanzo, il libanese per carità è il capo della banda, ma nel tempo il nome Banda della Magliana alla fine, quando poi anche non c'è più, la porta avanti il Dandi. E il discorso è lo stesso fondamentalmente, bisogna fare veramente un grande parallelismo tra le due bande, perché cambia solo la zona e la mentalità. Sei a Pescara, sei in provincia, la provincia ha altre regole. Ad esempio, ai tempi in quella Roma La banda della Magliana erano sanguinari, sparavano, ammazzavano. Ai tempi commettere un omicidio in una città come Roma e fare in modo che non si risalga a te era molto facile, soprattutto rispetto ai tempi di oggi e rispetto a zone come Pescara. La banda Battestini, la maggior parte dei colpi mica li faceva a Pescara, salvo eccezioni si facevano a Pescara, ma tu in una provincia non è che puoi ammazzare, puoi fare rapine, puoi fare come cazzo ti pare, perché vieni preso all'istante, allarmi la polizia locale. È chiaro questo. Quindi a me più che raccontare, diciamo, la storia, lo storytelling, che è molto più semplice di tante altre storie criminali, mi interessa andare ad analizzare il comportamento, perché da quel comportamento riusciamo a risalire un po' veramente alle abitudini del posto, appunto. Quindi, ad esempio, il discorso soldi. Tu ti ritrovi con 43 milioni, 45 milioni di lire e non hai neanche pensato a dove metterli, giustamente. Uno, chi te l'ha insegnato? Nessuno lo sta imparando in quel momento. Due, come ti muovi al riguardo? Che facciamo? Ecco, la Magliana, la prima cosa che ha fatto, appena ha aperto un giro economico rilevante, ha trovato un modo per riciclare i soldi in un modo o nell'altro. L'arrivo, per esempio, della banda Battestini nel gioco d'azzardo, cioè che altre persone organizzavano e loro prendevano la stecca, è una cosa che avviene dopo e che avviene più per un discorso di potere che per altro, più che per i proventi. Devi passare, a un certo punto devi passare per noi, ma non perché noi vogliamo il controllo, perché ce ne freghi qualcosa il gioco d'azzardo, perché adesso siamo noi e va bene così. Il concetto è semplicissimo, ragazzi. Massimo Ballone dice: non potevi non passare più per noi. Questo il discorso del criminale abruzzese è che è potenzialmente pronto a uccidere quello ad un certo livello, potenzialmente. Non è che prendi, appunto, spari, ammazzi, come hanno fatto tante altre realtà criminali. Ci sono delle regole molto diverse e molto complesse. Per questo anche le esigenze, poi l'esigenza dell'abruzzese è il riscatto. Il criminale abruzzese non gliene frega niente di avere i milioni nascosti se non può ostentarli. Di conseguenza, anziché fare chissà quale grande o enorme riciclaggio, aprire chissà quale attività, il criminale abruzzese, che è fiero di quello che fa, io rapinatore, bandito, non me ne vergogno, non lo nascondo, impongo anzi il mio potere su di te, cittadino normale, ma soprattutto ricco borghese, perché il confronto era con quello, non con i cittadini, non con gli operai, non con gli impiegati, perché la mole di denaro era quello, e quindi macchine lussuose, night, puttane, quindi insomma, bella vita, questo. Tutto qua. È facile capire che hai davanti un criminale. Quando ad esempio, appunto, il maresciallo che va in un night a Montesilvano, saluto tutti i miei amici di Montesilvano, in modo particolare il mio amico Matteo, che sa bene di cosa sto parlando, E quindi praticamente entra in questo night a Montesilvano, tra l'altro ragazzi anche i grandi venditori da tutta Italia, chi viaggia nord, sud, storicamente fanno tappa a Pescara, Montesilvano, a godere della bella vita, perché è proprio una patria che si basa su quello proprio, è incredibile, non è che dici non ci sono altrove, è che qui c'è proprio la cultura del posto, ok? Il pecorino romano tu lo puoi comprare in tutti in buoni supermercati, però se stai a Roma c'hai quello, no? Con una certa qualità. E qui la vita, diciamo, in quell'aspetto lì è molto sviluppata a livello culturale. Quindi un maresciallo che entra in un night e vede Rolando Battestini con due puttane di altissima qualità, lo champagne di più costoso, la mala Ferrari parcheggiata fuori, E Rolando gli dice a lui: "Mascià, come sa, io la vita tua non la farei nemmeno per sbaglio, perché non guadagnate una lira." Cioè, non è come il criminale, non lo so, come il boss di Camorra a Napoli, o il clan camorristico dedito alle rapine napoletane, che sì, fa l'ostentazione, ma lo fa nel suo ambiente e lo fa, diciamo, nascosto. Questi l'ostentazione le fanno davanti alle guardie. C'è un rapporto molto particolare tra le guardie e il malavitoso abruzzese, che è molto diverso dal rapporto, ad esempio, dal camorrista con le guardie e via dicendo. È il concetto anche del fregare il prossimo che diventa una logica di potere che ti fa sentire vivo. Perché una volta che tu ingrani con un tot di rapine, il discorso economico è saziato. Vai oltre, vai fuori di testa. Ma perché? Perché vuoi dimostrare ancora qualcosa a te stesso, al mondo. Per esempio, la loro prima grande rapina in Olanda, quella fu una rapina molto importante, che viene raccontata dettagliatamente in un documentario da Massimo Ballone. Praticamente in una gioielleria, attesi da un loro compagno lì sul posto, loro riescono a entrare, partono a 200 all'ora, si fanno in macchina fino al posto, vanno e riescono in pochi minuti a fregare praticamente questo personaggio, che non era uno stupido. Non era stupido, ma noi l'abbiamo fregato. Questa è la citazione. Cioè, questo per far capire il concetto anche di predominio. E non era un colpo facile, era un colpo dove c'erano le guardie fuori, proprio una roba complessa, ugualmente portato a casa con un doppio fondo dove c'erano delle armi, perché gli erano state sequestrate all'ingresso le armi che avevano portato. Insomma, praticamente una roba che, nonostante la difficoltà, è stata portata a termine. Ed è stato il primo grandissimo colpo, quello che fa veramente la differenza, quello che ti sistema in qualche modo e che quindi ti porta a cambiare mentalità. Ai tempi Pescara voleva togliersi l'etichetta di città di provincia, voleva a tutti i costi essere affermata come città, una città come tante, ma una città, non una realtà provinciale dove comunque si ragionava appunto da provinciali. Per questo anche la malavita si inizia a ispirare ai movimenti appunto di città. Ci sono dei contatti con la Magliana, dove ad esempio serviva un motoscafo per una evasione che dovevano fare la banda Battestini. Ci fu questo incontro con De Pedis e Crispino, insomma il freddo, questo evento, si sono incontrati in un ristorante, la Magliana diede l'ok comunque per questa tipologia di collaborazione, c'era un'amicizia, da loro ci si ispirava, ad esempio il fatto di allenarsi a sparare in mare, perché poi il rumore andava verso l'orizzonte, quindi ad esempio i criminali romani si andavano ad allenare ad Ostia, ecco, fondamentalmente a Pescara, in quelle zone sull'Adriatico ci si allenava a sparare per poi prepararsi alle rapine e via dicendo. Questa roba qui viene in qualche modo rubata dai criminali romani. Piccole cose, piccoli dettagli, ma che fanno capire anche la differenza. Oggi uno magari si pensa che vedendo due film, parlando, oggi c'è molta più informazione, basta ascoltare un po' di podcast true crime e arrivi veramente che la teoria la puoi fare pure tu, una rapina che non hai mai fatto niente. Ai tempi dovevi imparare tante cose, tanti dettagli e che problematiche che poi arrivavano, insorgevano, e lì è un attimo, perché sbagli una cosa, ti fai 10 anni di galera anche 10 anni dopo che hai fatto un colpo. Quindi insomma ci vuole una certa mentalità, bisogna saper scegliere. Il fatto che la Magliana venga a parlare con la banda Battestini è anche un modo come per dire: voi siete gente per bene, gente in un certo modo, gente di cui ci si può fidare. Ci sono incontri in cui non si può dire di no, e per poter dire, per poter imporre un sì in qualche modo, vuol dire che il tuo nome è diventato abbastanza grande, vuol dire che comunque tu potresti dar problemi, e questa è la cosa importante. E i problemi arrivano praticamente subito, perché l'arrivo dell'eroina cambia ogni cosa in tutta Italia. Le rapine sono sempre di più, la banda Battestini ne fa una al mese, quindi i soldi a sfregio. Il gusto della banda appena nata, dei grandi colpi, c'è, ma non è più come quello di una volta. Praticamente ai tempi, se non tiravi cocaina, ad esempio, eri un pazzo, cioè tutti quanti lo facevano nell'ambiente, perché tu non tiri? Rolando Battestini però preferiva l'eroina. E spesso faceva anche dei grossi mix, eroina e cocaina, aveva allucinazioni, perdeva la testa. C'è questo episodio che secondo me è proprio l'inizio della discesa, perché c'è sempre un apice in tutte le bande. In questo momento la banda Battestini è all'apice, ha tutto, ha potere, soldi, credibilità, prestigio. Abbiamo Rolando Battestini con una pistola che sente di vedere guardie ovunque, ovviamente non ci sono allucinazioni, è fatto di cocaina e eroina. Spara. Massimo Ballone va a fermarlo, perché così facendo ci fa arrestare tutti, il concetto è fondamentalmente questo. E lo stesso Rolando, che è stato in qualche modo un fratello maggiore dal punto di vista criminale per Massimo Ballone, adesso diventa il figlio. È qui che Massimo Ballone fa un atto da vero capo, lo disarma. Rolando, pur nel delirio, pur nella follia, pur nello stato confusionale, riconosce in lui l'autorità, riconosce che sta agendo per il bene, e quindi lo guarda di ghiaccio come volesse ucciderlo e gli dice: solo perché sei tu.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita, e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.